File 30, pagina 172, 4. Savina Ruppel. Cielo e terra neri, non si vedeva altro. La mia famiglia è slovena e abbiamo sempre abitato a Prosecco, un paese sul Carso, l'altopiano sopra Trieste. Per noi sloveni il fascismo è stato un tormento. Danilo, mio fratello, aveva 10 anni e andava a scuola. Aveva come maestro un certo Apollonio, che era un fascistone. Nota a Andri G. Mellinato, Scuola di Confine, in Quaderni di quale storia, 5, Trieste, 1994. Fine della nota. E sa com'è? I ragazzini a scuola tra di loro magari capitava che parlassero sloveno, e questo maestro era ammalato di polmoni, e lui apri la bocca e gli ha sputato nella bocca a mio fratello, che aveva 10 anni. Un giorno c'era una festa e Danilo aveva portato a casa la divisa di Balilla che doveva indossare. Mio papà gli ha detto: «Cosa vuoi mettere la divisa, che non hai nemmeno scarpe per camminare?» Infatti non avevamo neanche le scarpe, non c'era lavoro, ma solo povertà. Dio grazia che si mangiava qualcosa, qualche patata, e qualcosa in campagna si riusciva ad avere. Mio padre lavorava alla poca terra, con scarsi frutti e tra tante difficoltà. E così Danilo non è andato in divisa alle adunate ed è sempre stato considerato uno di quelli che non voleva aderire, mentre a lui ragazzino indossare la divisa anche gli sarebbe piaciuto. Ma come poteva andare con la divisa e scalzo? Infatti a quelli che erano più poveri di noi o in famiglie più numerose, noi eravamo solo in 4 figli, davano un paio di scarpe, ma noi non abbiamo ricevuto niente. Mi ricordo un inverno molto freddo che aveva nevicato. Andavamo tutti e 4 a scuola e mamma, che era ancora viva, perché lei è morta presto, ci diceva: «Ma dove volete andare a scuola che siete quasi scalzi? Non vedete che c'è la neve?» Ma volevamo andare, perché quando faceva tanto freddo distribuivano il cacao e una fetta di pane bianco. Mi ricordo come fosse successo oggi. All'epoca avrò avuto 7 o 8 anni, che a scuola contavo i compagni di classe e pensavo: «Meno male che siamo pochi». Di solito eravamo una 40 per classe, ma quella mattina eravamo solo in 7 e perciò era più facile che distribuissero il cacao. Era la prima volta che mi portavano su in soffitta dove distribuivano il cacao, ma quando ho ricevuto in mano la tazza fumante e stavo per berlo arriva il bidello, che era un fascista, perché altrimenti non lo avrebbero assunto, e dice: «Il cacao e il pane non sono per te», e mi porta tutto via. Guardi che non si dimenticano queste cose. Questa è la pura verità. Ancora un fatto vorrei ricordare. Mia mamma è morta giovane e per tirare avanti ho dovuto rilevare il lavoro da fioraia che faceva in città, a San Giacomo, un quartiere operaio. Molte donne slovene facevano questo lavoro e ogni mattina, prestissimo, venivano giù dall'altopiano per andare a vendere fiori in città. Mio papà con la campagna ricavava assai poco e così, con il mio guadagno, era un po' diventata il capo famiglia. Mi ricordo che il 1 marzo del 1943 era una giornata bellissima. Erano circa le 11 e i fascisti stavano passando con un gagliardetto per la piazza dove vendevo i miei fiori. Una donna che portava il latte dal Carso, anche lei slovena, mi chiede in sloveno: «A che prezzo vendi i garofani?» «A 20 centesimi», rispondo in sloveno. Non ho neanche finito la frase che che i fascisti hanno cominciato ad aggredirmi e a rovesciarmi la bancarella. Si erano fermati con questo gagliardetto e qualcuno ha sentito che parlavamo in sloveno e mi hanno rovesciato tutto. E come se non bastasse, hanno cominciato a pestare con i piedi tutto quello che era per terra, i fiori, i garofani, i secchi. Erano le 11. Poi è venuto un uomo e ha detto: «Ma non vi vergognate? Io ero giovane, era da poco morta mamma, forse ero ancora in lutto. Qualcuno si è opposto e ha cominciato a dire: cosa occorreva fare tutto questo danno? Ma lo hanno portato via. Io non ho aperto bocca, solo sono diventata bianca, si può capire? Poi ho guardato tutto il disastro che avevano combinato e a un certo punto sono scoppiata. Siete contenti?» ho urlato, «di quello che avete fatto? Già da 20 anni dobbiamo stare zitti, sono 20 anni che sopportiamo. Vada dai suoi fratelli slavi», mi hanno risposto. «Vada dai suoi compatrioti slavi. Io resto qua. Qua sono nata e qua resto», ho risposto con tutto il fiato che avevo in gola. A quel punto era arrivato il commissario, un buon uomo, che mi conosceva. Ero bambina che ero là in piazza con mamma. Lui conosceva mia mamma, che aveva il banco dei fiori, e dopo che si è ammalata lo hanno dato a me. Mi avevano intanto dato una licenza provvisoria che potevano ancora ritirarmi. Allora, per timore che la potessi perdere, il commissario mi dice: «Savina, sta zitta, zitta, ti prego, sta zitta». «Perché devo stare zitta? Perché? Non posso dire neanche una parola nella mia lingua?» Insomma, non mi interessava più niente, neanche se mi avessero fucilata sarei stata zitta. Ero stata per tanto tempo zitta e non ne potevo più. Per mezza parola che avevo detto, il commissario mi diceva: «Va via, va via», perché aveva paura che mi portassero in Villa Triste. Nota: Ville Tristi erano denominate le sedi nelle quali i collaborazionisti sottoponevano tortura ai partigiani e gli antifascisti per estorcere confessioni. A Trieste operava la famigerata banda Collotti dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, in una di tali ville in via Bello Sguardo. Gran parte delle città avevano comunque almeno una sede tristemente nota per le efferatezze che si consumavano contro i resistenti. Vedi capitolo primo del cielo, decimo tema 3, capitolo secondo Bogatek, settimo tema 1. Fine della nota. E siccome mi aveva detto di andare via, sono andata nel magazzino dove depositavano i fiori al momento della chiusura e là ho tanto pianto, ma tanto pianto, che forse sarebbe stato meglio che mi avessero colpita, perché proprio non ne potevo più, ho tanto pianto. Poi questo commissario è venuto dentro il magazzino e mi dice: «Savina, vieni fuori, vieni fuori, non posso venire fuori, mi lasci in pace, ma vieni fuori che la gente ti aspetta». «Ma quale gente? Vogliono comprare i fiori». «Ma quali fiori, signor commissario? Vieni che hai la fila». Esco e vedo che questa gente, qualcuno aveva portato un secchio d'acqua e lavavano i miei fiori calpestati e appoggiavano sul banchetto i soldi. Mi hanno dato i soldi per ogni fiore calpestato. La gente era buona, aveva visto cos'era successo e non potevano accettare queste ingiustizie. Nota: le condizioni degli sloveni e dei croati con il regime fascista furono particolarmente dure. Il fascismo giuliano fu sempre accesamente antislavo e sciovinista. L'incendio della sede culturale slovena del Balkan nel 1920 ad opera degli squadristi di Trieste non è che il primo grave episodio di una lunga serie di soprusi e discriminazioni attuati dal regime, dalla proibizione dell'uso della lingua slava alla chiusura delle scuole e delle associazioni slovene. Vedi a questo proposito M. Verginella a Volk, K. Collia, Storia e memoria degli sloveni del litorale, fascismo, guerra e resistenza, in Quaderni di quale storia 7, Trieste 1996. Fine della nota. Con la guerra le cose sono peggiorate. Sul Carso la lotta partigiana si faceva sentire e gran parte degli sloveni l'appoggiava. Mio fratello era partigiano e io stessa avevo partecipato ad alcuni meeting con i partigiani. Nota: meeting è una curiosa espressione di origine inglese ricorrente tra i partigiani slavi, probabilmente dovuta alla presenza di consiglieri militari inglesi tra il movimento di liberazione sloveno. Sta comunque ad indicare un incontro di natura conviviale organizzato dai partigiani con la popolazione civile di una determinata località. Fine della nota. Si organizzavano feste e noi in certi luoghi convenuti e più protetti ci incontravamo con loro e anche si ballava. Una volta, il 14 agosto del 44, in un paese, Dol Grande, c'è stato un imponente rastrellamento tedesco e uno scontro a fuoco dal quale mi sono salvata per miracolo. Io avevo un fidanzato tra di loro che è stato arrestato e per due volte sono andata a chiedere di lui al comando dell'SS sul Carso. Ho subito lunghi interrogatori da parte del comandante dei cacciatori SS del Carso, un certo Kettner. Era temuto da tutti per la sua ferocia e solo la mia prontezza di spirito mi ha salvato e ha fatto sì che salvassi il mio uomo. La mia impresa era stata così incredibile che alcuni sospettarono che io collaborassi con i tedeschi. Bisogna infatti precisare che alcuni sloveni erano al soldo dei tedeschi e facevano le spie. Alla fine di novembre del 44 mi hanno arrestata. Sapevano che tutta la mia famiglia era antifascista e che appoggiava la resistenza. Quella notte ho fatto un sogno terribile. Io ho sempre visto in sogno tutte le cose che mi sono successe nella vita. Mi sono sognata di mia madre, che si rivolgeva a me e mi diceva: «Povera, povera». In quel momento hanno cominciato a bussare. Sono venuti all'alba a prendermi in casa. Pensi che il 6 dicembre avrei dovuto sposarmi? Era già stato tutto fissato con il prete di Prosecco. Il 2 dicembre sono partita per il lager di Ravensbrück e ciò che era più terribile è che portavo con me in grembo un bambino al 7° mese di gravidanza. Il destino ha voluto che arrivassi al campo proprio il 6 dicembre, il giorno nel quale avrei dovuto sposarmi. Cos'era il lager? Non si può dire. Io poi che ero in quelle condizioni, il campo era cielo e terra neri, non si vedeva altro. Mi ricordo di una volta che ero rimasta sola in mezzo a delle compagne straniere, perché tutte le mie paesane erano state smistate via. Ero sola in mezzo a loro. Una sera una di loro, che andava a lavorare fuori dal campo e che dormiva in baracca accanto a me, mi ha portato un rametto di abete piccolo piccolo. Aveva diviso un pezzo più grande in tre parti e me ne aveva dato uno. A me sembrava chissà cosa, perché là non si vedeva mai un pezzetto di verde. Avere questo rametto di abete mi consolava, e mi faceva pensare al Natale. Secondo me, al momento del parto, hanno fatto esperimenti su di me per 3 giorni e 3 notti. Tema 1. Secondo i miei calcoli, doveva essere verso i primi di febbraio, perché il bambino è rimasto vivo fino alla fine del mese. Come poteva aver la forza di partorire con 40 kg? Quasi tutte le donne che erano con me nella baracca delle partorienti erano ridotte come me. C'era una di Gorizia che è morta assieme alla sua creatura. Si chiamava Elena o Elena Pinter. Era una ragazza povera, giovane anche quella. Avrà avuto 20 anni, una creatura anche lei. Era così magra. Poi c'era una di Lubiana, che è pure morta. Un'altra di Gorizia, anche lei morta con la sua creatura. Quasi tutte sono morte. C'erano donne di tutte le nazioni. Il massimo che è sopravvissuto a una creatura è stato 6 settimane. Era il figlio di una russa. Dopo 14 o 13 giorni che è nato, mio figlio è morto. Poi l'ho tenuto con me ancora 2 giorni. Sapevo che dicendo che era morto sarei dovuto andare al blocco 23, il blocco dell'eliminazione, tema 2. Allora ho aspettato un paio di giorni, anche se la creatura non dava segni di vita. Non avevo niente da dargli da mangiare, niente. Cosa avevo? Neanche l'acqua. Non mi davano niente. A me davano quella specie di zuppa, ma io non avevo niente. Neanche acqua avevo nel seno. Niente. Si commuove. In realtà io non avevo neanche fame. Addosso avevo solo una canottiera da uomo e il bambino era avvolto in 2 stracci, in febbraio, all'estremo nord della Germania. E poi l'inverno 44-45 è stato particolarmente duro. Con il pane che funzionava come merce di scambio, speravo di procurarmi qualcosa da vestire. Nella baracca delle donne, che avevano ancora vivi i bambini, la distribuzione del pane avveniva nel corridoio. Eravamo talmente tante che a malapena ci si riusciva a muovere. Una sera me l'hanno portato via, mi hanno aperto a forza la mano, sembrava che me la volessero spaccare, e così ho perso la mia fetta di pane. Eravamo tantissime, fitte, che aspettavamo il pane e la distribuzione della zuppa. Io tenevo stretto il pane e stavo attenta a non perdere il turno nella distribuzione della zuppa, e ho sentito che mi hanno aperto la mano e che mi hanno portato via il pane. Ero sul punto di ricevere la zuppa e il mio pane, e ho cominciato a piangere, perché con il pane si poteva comprare qualcosa da vestire. Avevo addosso solo la canottiera. Tema 3. Il bambino ai primi giorni piangeva un poco e io non avevo nemmeno da cambiarlo. Avevo solo 2 luridi stracci. Io lo tenevo, cercavo di coprirlo. I primi 2 giorni si lamentava, anche piangeva, ma la voce non era molto forte. Dopo 8-10 giorni gli veniva fuori solo un fil di voce. Mamma mia, così pensavo, almeno finisse la guerra, così faccio in tempo a salvarlo. Ma invece niente. Dopo gli ultimi 3 o 4 giorni sempre meno, gli ultimi 2 ogni 3 o 4 ore apriva solo un poco la bocca, faceva solo un cenno. Gli stavo vicino per sentire se respirava ancora. A malapena sentivo un sospiro. L'ultimo giorno, 1 giorno e mezzo, quasi non apriva neanche più la bocca. Insomma, ha cominciato ad essere freddo, proprio freddo, freddo e duro. Proprio si sentiva che era morto. Mi sono chiesta tutta la notte se valeva la pena lottare ancora per salvarmi o no, se era meglio abbandonarmi. Avevo perduto mio figlio, avevo perduto le compagne di prigionia del mio paese, ero fisicamente ridotta a una larva, non avevo niente. Quando mio figlio era nato, nonostante tutto, ero felice. Mi pareva che se era stato possibile farlo nascere, sarebbe stato possibile un altro miracolo, tenerlo in qualche modo in vita. Ma quando ho cominciato a vedere che si spegneva, mi sono resa conto che era del tutto inutile sperare. Comunque, quando è morto, mi è morto tutto. E quella notte ho pensato tutta la notte cosa dovevo fare, o abbandonarmi o cercare ancora di reagire e andare avanti. Ma da come mi sentivo, mi chiedevo come avrei fatto ad andare avanti, a sopravvivere. Con questi dolori che ho, come sopravviverò? Sono all'ultimo stadio, è meglio che mi lasci andare, che mi abbandoni. Lasciarsi andare era quasi facile, era più facile che resistere. Così mi interrogavo per tutta la notte, poi ho deciso. Finché ho vita, ho la speranza di tornare a casa. Forse tornerà anche mio fratello, e a casa c'è ancora qualcuno ad aspettarmi. Ma sì, devo tentare, devo lottare. Il giorno dopo non volevo dire che il bambino era morto, perché speravo di restare ancora là per salvarmi. Un giorno di più voleva dire molto. Nella baracca delle donne sgravate non si facevano gli appelli, non si andava all'appello se si avevano figli. L'appello era tremendo, all'aperto in inverno, con 4 stracci addosso, per ore e ore in piedi. E poi quando una perdeva il figlio, la mandavano direttamente via al famoso blocco 23, dove ti eliminavano. Dopo un giorno è passata una che conoscevo. «Guarda, è morto. È morto, ma non adesso», dice. «Forse ieri o l'altro ieri è morto». «No», dico io, «è morto oggi. Posso stare qua ancora questa notte?» «Resta ancora questa notte, ma domani verrò a portarlo via». Il giorno dopo lo ha portato via nella Vas Raum, sempre nel blocco. Lo spogliò e lo mise assieme agli altri. La SS andava nella Vas Raum a vedere quanti bambini erano morti. Facevano l'appello anche dei bambini perché avevano un numero di matricola sulla manina. Così la mattina dopo sono venuti e mi hanno chiamata. Non riesce a trattenere le lacrime. Questa creatura era diventata come una persona di 100 anni. L'ho consegnato e dopo sono andata a vederlo ancora una volta. Piange. Era tremendo. Nessuno può capire cos'era. Nessuno può capirmi, solo quelli che hanno provato. Nessuno può capire, nemmeno se mi ricoprissero d'oro, non sarei ripagata per quello che hanno fatto. Io ho superato 15 selezioni. Negli ultimi mesi di guerra ogni giorno facevano selezioni. C'erano 3 o 4 comandanti che selezionavano, ci mettevano in fila e poi ci separavano, una di qua e una di là. Prima ci controllavano la vista, gli occhi, poi con una spinta ti mandavano da un altro e così via. Una volta mi hanno messa nella fila nera, quella delle selezionate. Quando facevano la selezione era importante stare tra le ultime, perché si poteva capire man mano che si ingrossavano le due file quale fila era quella delle salvate e quella delle condannate, e quindi su quale fila puntare. Ci scrutavamo, ci guardavamo. Eravamo tutte messe male e non era facile capire. L'ultima selezione che ho fatto mi hanno messo nella fila nera e mi sono detta: questa volta basta, è finita, tra le due schiere c'era non più di un metro e mezzo. Allora, pian piano, passo dopo passo, ho tentato di avvicinarmi alla fila bianca e mi dicevo: che succeda quel che ha da succedere. Se devo morire qua o se mi sparano, mi è indifferente. E così mi è andata bene. Ho visto che una capo mi aveva notata. Mi ha fatto segno con gli occhi che mi aveva visto, però non ha parlato. Se mi avesse tradito, mi avrebbero uccisa subito, non avrebbero aspettato altro. Pagina 179.